Ma
si muove così.
Siete in forma, cominciamo il nostro incontro di catechesi, che dopo con Nando e la Giuliana si verrà
che dire, così a partire con questo.
Vabbè, partiamo da dove dice Nando, i suoi desideri sono comandi, ok? Numero 596.
Allora
la Franca l'è già pronta per leggere, ne l'ho già vista, ne ho già.
Dai Franca, allora. A pagina 41, pagina 41. 596. No, leggi qui.
La conoscenza produce amore e così le anime amanti di Gesù nella meditazione ravvivano il fuoco del loro amore. La Chiesa Nostra Madre, quando invoca lo Spirito Santo, chiede luce e calore, luce per l'intelligenza e calore per il cuore. Essa dice: vieni Santo Spirito, sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore.
Fernando, bene, proprio che l'evocazione dello Spirito Santo, perché hai desiderato che partissimo?
Siccome partiamo sempre con la preghiera dello Spirito Santo e lo invochiamo, e credo che i doni grandi che ne dà lo Spirito Santo è proprio questo, che essendo dentro la Chiesa dovressene cioè credere di più, proprio viverlo questo qua, rendersi conto che lo Spirito Santo ne illumina, ne scalda il cuore e rende grande aiuto. Fanno altri questo qua, che dovrebbe essere un po' il perno della nostra vita, per questo.
Bene.
Allora, come inizio, proprio pensavo da partire la rivoluzione dello Spirito Santo.
Beh, per l'intelletto, siamo ardente nel cuore.
Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella caduta riparo, nel pianto conforto, con luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sangra, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona i tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gloria eterna. Manda il tuo Santo Spirito e sarà una nuova creazione e rimuoverai la faccia della terra.
Tutto il nostro cammino di quest'anno, come sappiamo, un approfondimento Eucaristia, il carne dell'anima dell'Eucaristia, e come ci siamo presentati attraverso questa ruota, questo specchietto, ecco, noi oggi focalizziamo questo grande dono alla scuola dell'Eucaristia, soprattutto per la nostra fede, per la nostra speranza. Sappiamo che ciascuno di noi, grazie al dono del battesimo, ha ricevuto, ecco, per mezzo dello Spirito Santo, queste virtù teologali, che sono tre, lo sappiamo, vero? Virtù teologali, perché vuol dire che sono atteggiamenti, abitudini, ecco, le virtù e forze, che non vengono da noi, ma vengono da Dio direttamente, mentre le virtù cardinali o le virtù morali, che sono quattro, sono virtù legate alla moralità, all'impegno, alla volontà di una persona che si impegna, certo anche con l'aiuto di Dio, ma ogni uomo, anche non battezzato, è chiamato e può vivere la prudenza, la giustizia, la fortezza, la temperanza. Fede, speranza e carità sono prima di tutto e soprattutto un dono di Dio. Nell'Eucaristia noi cresciamo in queste virtù teologali. Oggi vediamo come l'Eucaristia è una scuola che accresce la nostra fede e sostiene la nostra speranza. Il testo base, come vedete, è "Io sono con voi tutti i giorni". Sono le ultime parole pronunciate da Gesù, così come se le riferisce l'Evangelista Matteo, che ci ha accompagnato nell'anno liturgico appena concluso, prima dell'avvento 2005. La presenza, dice l'obiettivo, la presenza continua di Gesù al nostro fianco non ci toglie né la libertà né la responsabilità delle nostre azioni. Ora, come sempre, i motivi per la nostra meditazione sono la parola di Dio, o pane del Signore come viene chiamato, la parola della Chiesa, e quest'anno ci viene proposti a piccoli brani l'ultima lettera di Giovanni Paolo II, la Manu Nobiscum Domini, sigla MND, e poi il pane di casa nostra, intendendo, ecco, con le valenza Madre Speranza, e quindi il pane, il nutrimento che troviamo nei suoi scritti inerenti un po' all'Eucaristia. Il pane del Signore, ecco, sappiamo che la parola di Dio la possiamo vedere anche e soprattutto come nutrimento, quindi come cibo, ecco perché si parla di pane del Signore. Abbiamo già detto, lo ripetiamo, che il concilio si è concluso 40 anni fa, ma abbiamo ancora tanto da assimilarlo, soprattutto da metterlo in pratica. Nella Dei Verbum dice che la Chiesa, ecco, da sempre ha venerato le sacre scritture allo stesso modo di come ha venerato il pane eucaristico. Non ha mai cessato di offrire e imbandire la mensa a tutti i cristiani, la mensa della parola e del pane della vita. Quindi le due mense, l'ambone e l'altare, sono due mense per il nutrimento spirituale. L'altare, perché lì con il pane della vita ci nutriamo, ecco, per noi risulta subito immediato il paragone, perché come ci nutriamo del pane a casa nostra, così il pane che diventa il corpo di Gesù e il suo sangue, il vino, ecco, sono il nutrimento. Ma anche a l'ambone noi ci nutriamo, la mensa della parola. Difatti Gesù ci dirà, quando è stato tentato, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Sono parole che nutrono. Allora oggi abbiamo avuto proprio un inno, possiamo dire, a questa mensa della parola. Se siete già stati partecipi dell'Eucaristia Domenicale, certamente ricordate la figura di Samuele, il quale non lasciò cadere a vuoto una sola delle parole di Dio, cioè vuol dire che le ha tutte accolte, se ne è nutrito, e i primi discepoli, quali all'invito di Gesù venite e vedrete, ecco, hanno subito obbedito, nutrendosi di questo invito, stando con Gesù, ecco, anche questo immagine proprio dell'Eucaristia, perché però l'insegnamento oggi era proprio questo, la parola di Dio è così importante che è un peccato veramente grave. sessuale, non nutrirsi, lasciarla cadere a vuoto, lasciarla cadere per terra, è invece il nutrimento spirituale più importante. Allora, i due testi che oggi ci vengono richiamati, tutti e due conosciuti, uno è la conclusione del Vangelo di Matteo, l'altro è invece l'inizio del libro degli Atti degli Apostoli. Allora, lo riascoltiamo brevemente, io farò solo dei piccolissimi, anche per non dare lungo, dei piccolissimi suggerimenti, dei pensieri su questi due brani. Isabella Caterina, coraggio.
Leggo.
Sì.
Il pane del Signore. Gli 11 discepoli se ne andarono in Galilea sul monte, nel luogo indicato loro da Gesù. Al vederlo lo adorarono, alcuni invece dubitarono. Allora Gesù disse loro: ogni potere mi è stato dato in cielo e in terra. Andate dunque, ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho ordinato, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. Così
mi fermo. Sì, ce n'è abbastanza su questo. Allora, questo tutti lo riconosciamo, è quasi il testamento di Gesù, come l'apostolo, l'evangelista Matteo ce l'ha trasmesso. Ecco, è interessante vedere come anche dopo la risurrezione di Gesù, proprio prima che lui salisse al cielo, ecco, nei discepoli sono tre sentimenti: la gioia, la fede, ma anche il dubbio. Cioè, al vederlo lo adorarono, alcuni invece dubitarono. Sì che lo vedevano, era, cioè, noi, ci sembra che se lo vedessimo qua nessuno dubiterebbe. Non è vero. Cioè, in noi c'è sempre, prima di tutto, il tentatore, ma in noi c'è la luce e l'ombra. La fede è fatta anche di momenti di dubbio, di incertezza, di fatica. Questo fa parte della fede, se no sarebbe una fede tranquilla, tutto evidente, tutto pacifico, tutto bello, magari quando siamo di là, però non qua. Ok? Allora, l'Eucarestia, qui ci viene detto attraverso questo passo, cioè la comunione con il Signore alla mensa della parola del pane della vita, ci aiuta a non dubitare, a credere. È uno stimolo, è una scuola a credere sempre, a superare i nostri dubbi. Perché? Perché il Signore è con noi tutti i giorni. Quando noi facciamo l'esperienza della comunione eucaristica, noi, ecco, rinforziamo questa certezza: non sono solo, il Signore è con me, io sono con voi. Comunione vuol dire unione con, vuol dire fare un tutt'uno, rimanete in me, io in voi, siamo una cosa sola con Gesù, nella comunione eucaristica, ma anche nella comunione con la sua parola, con il suo Vangelo, perché la parola del Signore, il Vangelo, è anche questo fonte per la nostra fede. E Gesù ci sta dicendo che dopo il battesimo ciascuno di noi può avere questa certezza che Lui è con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Di quando andiamo a messa dobbiamo veramente metterci a questa scuola, perché la nostra fede possa essere più forte, possa superare i dubbi, possa superare i momenti di sconforto, possa superare momenti di aridità, momenti di oscurità, di crisi, di depressione, di paura, tutto quello che mette alla prova la nostra fede nel Signore. Ecco, lì io sono con voi. Il Signore continua a dirci: non temere, non avere paura, io sono con te, io sono con voi tutti i giorni. Ti do un segno anche oggi molto forte: vieni, sei invitato alla mia cena. Io sono, ecco, questo è il mio corpo, prendi e mangia, questo è il mio sangue, prendi e bevi, perché io sono con te, non temere, non avere paura. Quindi questo testo evangelico molto forte, molto bello, ecco, ci richiama questa dimensione di una crescita nella fede dell'Eucaristia. Il secondo invece, come sentiremo subito, spirito invece è soprattutto un aiuto per la nostra speranza. Ma lei adesso non ricordo mai il nome suo.
La Rita.
La Rita. Non lo dimenticherò più, io lo assicuro. Coraggio.
Così venutisi a trovare insieme, gli domandarono: Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra. Detto questo, fu levato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo.
Allora, queste sono le parole che Gesù, ecco, dice agli apostoli prima di salire al cielo, e poi abbiamo anche sentito un po' il mandato che gli angeli, dopo che Gesù è sparito dalla loro vista, al di là della nube, ecco, si sentono dire. Cioè noi non possiamo aspettare con le mani in mano il regno di Dio, neppure possiamo pretendere di vederlo, di sapere, ecco, quando questo regno di Dio finalmente si realizzerà nella nostra storia. Ecco, l'Eucaristia ci invita sempre a non perdere di vista e non dubitare che il regno di Dio si realizzerà secondo i tempi, secondo i momenti che solo Dio conosce. Noi diciamo nell'Eucaristia, annunciamo la tua morte, Signore, fatto passato, proclamiamo la tua risurrezione, un fatto presente, sia risorto e sempre vivo, nell'attesa della tua venuta, un fatto del futuro, quindi la speranza. Nell'Eucaristia noi guardiamo sempre a questa ultima venuta del Signore al termine della storia. Il regno di Dio va avanti secondo il disegno di Dio, e però anche secondo la nostra collaborazione. Ecco, dobbiamo stare lì con gli occhi al cielo, aspettare la mano dal cielo, ma dobbiamo impegnarci nella nostra missione di annunciare Cristo, di annunciare Cristo come speranza. E l'Eucaristia allora ci invita sempre a dire: ecco, il Signore a modo suo, secondo i suoi tempi, secondo i suoi momenti, sta portando avanti il suo regno. Certo, chiede anche a noi l'impegno in questo senso, non vuole fare tutto da solo. Noi dobbiamo non peccare contro la speranza, ecco, sperando anche quando i segni che cadono sotto i nostri occhi ci lasciano piuttosto perplessi se non scoraggiati. Chi di noi non è scoraggiato a vedere manifestazioni come ieri, gente in piazza per i Pax, per i gay, per su, per giù, ormai veramente questo voler abbattere tutto, famiglie, valori più sacri, religione, fede, se parla il Papa, il Papa che dica, cioè tante cose che magari possono gettarci un po' nello sconforto. Non ci è lecito, proprio perché la speranza nostra si fonda su queste parole: il Signore sta portando avanti il suo regno, però chiede anche a noi di fare la nostra piccola parte e di non pretendere di vedere quando, ma darci dei segni più evidenti, darci delle prove, no? Anche se siamo minoranza, anche se magari saremo sempre meno numerosi, i primi cristiani erano pochissimi, però avevano una speranza grande. Difatti è il Signore che opera, è il Signore che costruisce, è il Signore che converte i cuori. Ecco, nell'Eucaristia dobbiamo andare là a fare un pieno di speranza, perché tante volte ne abbiamo poca anche noi, siamo piuttosto scoraggiati, piuttosto pensiamo che il mondo vada a rotoli, che non ci sia ormai più niente da fare, ma di questo passo dove andiamo a finire? cristiane, però la speranza è più grande, anche forse tutto marcio, secondo quello che vediamo noi, sappiamo che anche dal fango nasce un fiore, cioè il Signore, dobbiamo cercare nell'Eucaristia di sapere che il mondo cambia solo nella misura che noi facciamo spazio al Signore, nella misura che noi viviamo in comunione con Lui. Il Signore è presente nella storia come risorto per mezzo del suo spirito. Il Signore sta costruendo il regno che Lui ha inaugurato. Non è un Signore che ha rinunciato, non è un Signore che ha detto, vabbè, ho perso la battaglia, però adesso io aspetto il varco, la fine del mondo, dopo che domina, vabbè, la castigata, quelli che fa il pubblico. Il Signore sta operando anche adesso e soprattutto chiede la nostra collaborazione, forti nella speranza, cioè anche se i segni sono contrari, anche se ci viene da dire ma cosa serve, ma vale la pena che io mi impegno, che sia onesto, che io ecco, creda in queste cose, che io annunci, che io testimoni, vale la pena, è fondamentale che noi non rinunciamo, non ci tiriamo indietro, e per avere questa speranza forte abbiamo bisogno di rafforzare il nostro incontro con il Signore, con l'Eucaristia come fonte sorgente di speranza. Questo ci dice la parola di Dio, perché quello che hanno provato gli apostoli quando hanno visto che stava andando via, come hanno detto, ma qua, eppure Gesù manda lo spirito, e quando arriva lo spirito gli apostoli, pieni di paura, stiamo invece finalmente prendono forza, prendono coraggio, entusiasmo, e annunciano, non hanno più paura, se li maltrattano, se li percuotono, se li mettono in prigione, se li mettono a morte. Cioè, questa speranza che solo il Signore salva, non c'è nessun altro, difatti chi è che ci salva? La situazione, basta vedere il mondo, le guerre, i terrorismi, i capi dei popoli, che mi pare che non è che quello che vediamo siano queste grandi persone. La storia è in mano a Dio, ci sono gli uomini che pensano che sia loro, noi uomini siamo capaci di fare disastri più che altro, ma che la salva è solo Dio in questa storia, quindi la nostra speranza è lì. Noi facciamo nel nostro piccolo l'impegno a far rinascere la speranza, perché senza speranza uno si deprime, uno va verso il suicidio, uno non vede più nessun scopo nella vita, non vede più nessun futuro, non vede più niente, perché il rischio che tagliamo le radici della speranza ai giovani, alla nuova generazione, dirà, ma che entra a sposarmi, che tre quarti dei miei amici si è già divisi dopo un anno, perché chi entra da far fiori, perché chi entra da stare onesto se gli altri fa le scalate e ne mai che hanno, perché ecco, la speranza sembra di essere tagliata proprio la radice, no? Noi cristiani la speranza non è una cosa, non siamo degli illusi, ecco, la speranza non è illusione, gli illusi sono i bambini, perché sogno, fantastica, no? Siamo grandi, siamo più bambini. La speranza viene da Lui, viene dal Signore, dalla Sua parola, dal frequentare, direi, il Signore, soprattutto al banchetto dell'Eucaristia, per dire, Signore, donami questa settimana una speranza, nonostante tutto, una speranza che io sappia così incarnarla con la mia vita, con quelli che incontro, non solo che dopo 30 secondi siamo lì che viviamo solo miseria e tutti due, cioè perché portiamo pure speranza, cioè se ci viene dal Signore, se no diciamo tutti, no, quando tante volte capita anche a me, come te, c'è tanto da come va, è insomma, come ti ho detto, le miserie, ma quella adesso il tumore, questo va già, di solito il primo discorso è qui, giusto? Succede qualche volta, non mi svirgo. Quindi chiediamo al Signore che nell'Eucaristia noi veniamo fuori sempre rinnovati nella nostra fede, Lui è con noi, nella nostra speranza. Non è che il mondo va in rovina, perché il Signore non lo permette, con o senza di noi. A noi però chiede di dare la mano. Allora tiriamo fuori questa mano, insomma cerchiamo di dare la mano, comunque il Signore non è mio di nuovo per così per fallire la sua missione. Signore, state tranquillo che nei suoi tempi, nei suoi modi, ha un'infinita pazienza. Per lui mille anni sono come il giorno di ieri che è passato. Mille anni, avanti ne fa una roba. Signore, secondo il nostro computo. Lui ha il suo disegno, noi dobbiamo entrare in questo disegno, soffrire anche, perché la speranza richiede, è una tensione, cioè è più facile afflosciarsi e stare con la corrente, no? Tanto peggio, tanto meglio, e avanti così, giusto? Mane nobis condomine, già il titolo ci dice, dopo sentiamo questa domanda di speranza, che avete bellissime frasi, l'avete già meditate a casa. Allora, il pane della Chiesa, no? Bene, dai, questo forse andiamo avanti, andiamo alla speranza, se no. Parla della Chiesa, qui parla del Giovanni Paolo II, del mistero della presenza reale, che già Paolo VI ci diceva che questa presenza reale nell'Eucaristia non vuol dire che sia l'unica presenza, che esclude tutte le altre. Il Signore è presente anche in altri modi, sapete, anche oggi c'era una colletta, cioè la preghiera, l'orazione prima delle letture, diceva: Signore, che ci dai il segno della tua presenza, diceva, nella Chiesa, nella liturgia e nei fratelli. I fratelli sono già un segno della presenza del Signore, quello che avete fatto, gli altri l'hanno fatto a me. Nella Chiesa, dove due o tre sono lì, io sono in mezzo a loro. E poi nella Chiesa, attraverso il Papa, attraverso il Vescovo, i suoi pastori, antimo. Nella liturgia, che c'è anche nella parola, Gesù è presente, non solo nel pane, però lì c'è una presenza specialissima, forse la presenza più grande, senza forse, più grande a nostra disposizione. Il Signore lì ci dà il segno più forte, più intenso della sua presenza a nostro vantaggio. Gesù che si dona, che dona la vita, prendete e mangiate, questo è il mio corpo, il Signore più grande che dà la vita, si dona a noi. E quindi mi pare che lì sia veramente la presenza più forte. Madre Speranza, allora abbiamo già detto il numero 596, e leggiamo il 586 invece. Giuliana, dai, Giuliana Olivier.
È certo, figli miei, che Gesù salì al cielo nel giorno dell'ascensione, però non per questo ci ha abbandonati. Egli ci visita costantemente e ci presta il suo aiuto. È restato con noi nel Santissimo Sacramento dell'altare e là, figlie mie, è per noi padre, medico e nostro avvocato. Nel tabernacolo, notte e giorno, mostra al padre le sue preziose piaghe aperte per nostro amore e per esse invoca su di noi misericordia e perdono.
Il prossimo numero.
L'Eucaristia, figlie mie, è il compendio di tutte le grandezze, causa della grazia, della santificazione e della gloria. Le maggiori grandezze racchiuse nell'Eucaristia sono l'unione della persona del Verbo con la Santissima Umanità e con la Trinità, con tutti gli attributi e le perfezioni divine. La separazione degli accidenti del pane e del vino dalla loro sostanza connaturale, cioè dalla sostanza del pane e del vino, che da così piccola si trasforma in sostanza così grande, la presenza simultanea di Gesù in un'ostia, in tante ostie e nel cielo, la presenza totale di Gesù nell'ostia, in modo che, pur dividendola in parti, il corpo di Gesù non si divide, una presenza come quella spirituale, cioè intera in tutte le ostie e in qualsiasi particella di esse.
Ecco, ora qui Madre Speranza, ecco, riagganciandosi a quello che abbiamo ascoltato nella parola del Signore, ecco, sottolinea con forza il fatto che Gesù è salito dal cielo ma è rimasto con noi l'Eucaristia. Ecco, la grazia più grande che abbiamo come cristiani di qualunque generazione è che Gesù non è un ricordo del passato, ma è questa presenza permanente, questo continuo rimanere di Gesù nell'Eucaristia per noi. Ecco, per chi lo accoglie nella fede, ecco, c'è questa esperienza permanente con Gesù. È interessante come Madre Speranza vede questa presenza nel Santissimo Sacramento. C'è per noi Padre, Medico e nostro Avvocato. paternità, a prima vista può sembrare un po' non del tutto appropriato questa immagine, cioè che Gesù sia il Padre, Dio è Dio il Padre, però per dire che Gesù, il Santissimo Sacramento, il Figlio di Dio fatto uomo, ecco, è incarnato, ecco, come l'amore di un papà, cioè che noi ci sentiamo come piccoli, come dei suoi bambini, come è interessante che lei, chi vede me vede il Padre, cioè che in Gesù lei proietti il Padre, cioè questo bisogno che abbiamo tutti di paternità, cioè di chi ci dia sicurezza, di chi ci guidi, no, nella nostra vita. Il medico, perché indica come l'Eucaristia è la più grande medicina che abbiamo, no? Medicina di tutti quelli che sono i nostri problemi, i nostri mali, le nostre preoccupazioni. Cioè, del medico abbiamo bisogno, ecco. Tutto. Oh, bravo, cioè, c'è
una bella musica.
Balletto qua. Questi è Vede Verdi questa Natale, giusto? Della Ida, nel balletto della Ida. E c'è la musica qua.
No,
il balletto della Ida.
Sia
un'ostia qui, è presente in cielo, in tante ostie, se lo aspettiamo in tante piccole, non è che sia una comunione, una presenza di Gesù diminuita, ma lui è presente per tutto. Stato quel sacerdote, non è, lui lo faceva con tanto proprio amore a Gesù, non era assolutamente uno, come dire, uno che mancasse di rispetto, anzi, un innamorato dell'Eucaristia, don il famoso, oh signora, mi sfugge, che era in cattedrale, che faceva il confessore, no? E una volta mi ha dovuto, perché c'era tanta gente, non c'era la comunione, e avevo una tisside con particolare, non so se ne ho abbastanza, no? Ho dato la comunione, poi le ha spezzate e dopo insomma vedeva, c'era ancora, avrei guardato gli occhi, 30-40 persone ancora, poi le ha spezzate ancora e dopo insomma aveva ancora persone, insomma aveva i pezzettini spezzati ancora, il corpo di Gesù bambino, cioè era non mancato per rispetto, perché c'era uno che aveva quella, lui parlava con Gesù quando lo portava poi nel tabernacolo, la piside, era veramente un prete innamorato così. Lui aveva sempre l'ironia, la battuta, le sue, ecco, per dire, quindi qui ci sta dicendo giustamente che Gesù è presente ovunque lo sia, il pezzo di pane consacrato, può essere anche piccolissimo, può essere grande, non è che uno, non è i bambini che dicono ma il sacerdote prende un Gesù più grande perché Galossi è più grande, non è, è perché ecco gli accidenti che impressionano e ingannano, cioè il problema, ecco qui mi pare che Madre Teresa ci ricordi proprio questo mistero, no? Il mistero della presenza che non è legato alla quantità, ma Gesù si è reso presente lì, infatti anche lui ha preso il pane, lo spezzò, lo ha dato a tutti i discepoli, ecco, prendete, mangiate, dopo ha dato la coppa del vino, prendete, bevete, quindi non è che diminuisce. Allora, ringraziamo il Signore, perché adesso mi pare che starà accennando altre cose, però il resto insiste proprio sul fatto che l'Eucaristia è causa di grazia e di santificazione, quindi questo dobbiamo crescere in questa fede, il mistero della fede. Allora, vado lì per crescere nella mia santificazione, perché la mia santificazione non è solo fare il bravo, è la santificazione, è essere santificato dal Signore che viene nel mio cuore, che fa comunione con me, e quello la fonte, quello veramente la qualità della nostra santità, cioè essere in comunione profonda con il Signore, essere in grazia di Dio, cominciamo, no? E poi anche pegno della gloria futura. Gesù ha detto: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ma dice: ha la vita eterna chi mangia la mia carne, perché mangiando di Gesù lui ha una vita non mortale, una vita immortale, già risorto, quindi noi ci nutriamo di lui che è già risorto nella vita eterna. Quindi chi mangia la mia carne ha la vita eterna.
Non è
e io lo risusciterò, la risurrezione ce la farà dopo quando siamo morti, ma ce l'abbiamo già la vita eterna qua mangiando di lui, eh? Sì. Io sono il pane di vita eterna, il pane della vita, che mangia questo pane, ecco. Dopo dice anche vivrà in eterno, ma lì dice la vita eterna, vivrà, per dire ancora, per riconfermare, se noi leggiamo il capitolo 6 di San Giovanni, ecco la speranza, no? Cioè noi mangiando, diventando con corporei e con sanguigni di Gesù, perché la comunione è questa roba qua, no? Siamo con il suo corpo uniti in un solo corpo e con il suo sangue con sanguigni uniti in un solo sangue, noi entriamo in quello che è Gesù, che è eterno, che è immortale, che è risorto, che è Dio, quindi una vita divina, una vita immortale, una vita che supera la morte. Noi abbiamo già dentro di noi il germe chiaramente della vita eterna che vincerà tranquillamente la morte, perché solo chi mangia, quindi dopo dirà in un altro modo nella risurrezione di Lazzaro, chi crede in me anche se muore vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Lì lo dice sotto il punto di vista della fede, qui proprio chi mangia ha la vita eterna. Ce l'abbiamo, quando noi mangiamo di Gesù, noi quella è vita eterna, non vita mortale. Lei, il pane che mangiamo a casa nostra, che è una vita mortale, la mia vita eterna, perché moremo. Ma quello che è Gesù, il pane che io vi darò, quello è vita eterna, quello nutre per una vita eterna. Noi siamo già nella vita eterna. Quindi questo aumenta la speranza, cioè, certo chi crede, se uno non crede, ma siamo qui, grazie a Dio che se andiamo in Eucaristia non andiamo a profanare perché ci crediamo, cioè perché diciamo Signore aiutami a credere alla tua presenza, a quello che significa per me oggi fare la comunione, alla parola che mi hai detto, che mi hai donato oggi per riflettere, per illuminare la mia vita e i miei problemi. Quindi pegno della gloria futura, abbiamo già un pegno della vita eterna. Abbiamo già quindi la certezza che se viviamo in comunione col Signore, la nostra sarà una vita piena nella risurrezione, nella sua gioia. Nando, a te, o anche tu, o la Giuliano, non so che tu.
Ti ringraziamo.
No, grazie a voi. Adesso va anche il gruppo familiare, ogni tanto per cambiare, molto bene. Tiriamo su un po' di gente. Quella della Giuliana, che ti passo da male in figlia.
Volevo chiedere una cosa che non è proprio diciamo inerente a quello che è stato detto adesso, ma che comunque è stato di attualità la settimana scorsa, almeno per me. Parlando di comunione, di ricevere Gesù in chiesa, a me, laico, quanto mi compete, fin dove mi compete l'intervento se Gesù in Eucaristia viene portato via? Dal momento che me ne accorgo, è una cosa che mi compete l'intervento, posso farlo, non posso farlo, dove sono i miei limiti?
Per dire, c'è parola per i cravatini, ma il Signore, penso che tutti siamo lì, se noi vogliamo bene cerchiamo di tutti. Io ho detto ai miei ministri, che ho detto che qua c'è la Giuliana, ho detto se vedi un buterito o una persona che non vi dà la garanzia che si sta comunicando, si comunica, urlate in chiesa, urlate. Oh, se diciamo aiuto perché viene la situazione, se mi porta via il Signore e godi seri dubbi che sarà una profanazione, ma scherziamo. Oppure dire, ehi, siete forte, ma che discorsi sono? Se no siete pure anche io, cioè, ma non è mica fare tutta figura o passare per bigotti, cioè. Uno può dire, guarda, là che il Signore, no, è buono difendersi da solo, questo non, cioè, non ci piove, ma se che crediamo e che volevamo bene, e penso che, anche perché l'Eucaristia è il bene più prezioso, allora chi viene a rubarlo, profanarlo e fare cose innominabili, insomma. Quindi non è che compete al prete, che compete a chiunque è cristiano, a chiunque partecipa, a chiunque è della comunità, perché è una ferita per tutti, ma veramente grossa, veramente, quindi agire ma senza ma sapere sottile, se senza
pensare che mai.
Com'è?
In quale senso rubarlo, profanarlo? Cioè, non ho capito bene, portarlo via. La sua domanda da là,
non ho capito bene. Si è preso la particola, sarà portato via.
Ma via come?
O la metto in tasca, o l'ha trovata una, la metà chiesa un tempo fa, sembrava fosse stato un ragazzino che forse
è venuto lì, si è preso, metto in tasca e andato via. Allora faccio un'altra domanda, adesso ho capito, ma subito non ho capito. Una persona che si comunica così quel giorno perché quel giorno gli sembra che sia il giorno adatto per comunicarsi, al di là del fatto se si è confessato o meno, a me non mi interessa questa cosa qua. Ma che evidentemente quel giorno lì è messa per un motivo particolare, che non è mai andato a messa, che magari professa un'altra fede e va a fare la comunione. Cioè, questa è una curiosità mia, non è che vado a giudicare la persona per
il no, intanto distinguiamo nettamente tra un cristiano battezzato, cresimato e ammesso l'Eucaristia da una persona che o è cristiano solo battezzato o è un'altra fede, un'altra fede. Allora, se è un'altra fede, un altro credo, non ha nessun diritto e anzi bisogna impedirgli che lui venga a fare la comunione, bene? Perché lui non conosce, non è preparato, non è abilitato dalla Chiesa, come si fa una catechesi, un cammino di catechesi, quindi nella fede, per cogliere il mistero che noi celebriamo e quindi per comunicare. Quindi se è un altro credo, non può assolutamente, non si può mettere la comunione sotto un fatto sociologico o un fatto di sentimenti umani. Anche a me è capitato, me lo ricorderò sempre, che perché è stato, cioè, mi pare che l'ho anche raccontato, forse perché l'ho raccontato a qualcuno, che quando ero a Verona parroco c'era un marocchino che veniva spesso lì a soldi, soldi scorsi, ma... e si era fatta un po' di amicizia, nel senso così. Mi capita la notte di Natale e alla fine, quando ormai aveva proprio, si è lì con la comunione da lui e fa, dai anche a me il pane. Ho detto, no, io se non ti do il pane, mi sono la mano sulla, sulla tisside, perché sto, ma quindi mi metto lì anche. E fa, sta lì, ma dovevo discutere, ma 2 minuti quasi, insomma, ormai c'era anche, mi vergognava anche a me, nel senso che tutta la gente, ho detto, senti, adesso va là, verso la sacrestia, dopo la fine della messa parliamo. Insomma, alla fine andava via, si fa la comunione così. Dopo alla fine della messa mi dovevo volare, non so se mi ha augurata idea, l'ho detto, insomma, ecco, siamo qui in un contesto di fraternità, la pace di tutti i popoli, così. Anche il nostro amico, ci facciamo gli auguri a tutti, anche i nostri amici, come il nostro amico che avrebbe voluto anche venire a noi per la comunione, io, come la sentì il suo nome, lui era lì in fianco, lei mi dava la davanti a tutta la chiesa, sta bene, perché lui, cioè, un momento di celebrità, ma lui, ecco, per carità. Ma quindi, se è un altro credo, non si discute assolutamente, non può fare la comunione, come noi non possiamo accedere al culto degli ebrei o degli islamici o dei buddisti, perché? Perché non siamo di quel credo? Perché non condividiamo? Perché non basta un desiderio, insomma, ecco. Se invece è un cristiano battezzato, cresimato, ci ha messo l'Eucaristia, è vero quello che dice, che noi non possiamo giudicare nessuno se è idoneo, se è in grazia di Dio, se è pronto per ricevere il Signore, ecco. Rimane comunque come insegnamento della Chiesa che per accedere all'Eucaristia bisogna essere in grazia di Dio, non avere i cosiddetti peccati introvertiti mortali, cioè effettivamente nell'esame nostro di coscienza non avere, ecco, comportamenti o fatti della nostra vita che abbiano contraddetto in maniera grave l'insegnamento di Gesù del Vangelo, compreso il fatto di andare a messa domenica, che non è facoltativo negli ultimi anni, anche se molti lo credono, è sempre uno dei peccati gravi, perché è un comandamento che non è un comandamento di serie B. Una volta sono andati a messa, era sempre peccato, adesso il padre non sia più, non è vero? Il Signore ti non te ne frega niente, non è che la giremo, gira come tu. Ma io prego, quanto prego questa settimana? Se contemo gli sarà 5 minuti su 7 giorni. Se questo è il tuo amore al Signore, ormai c'è il giorno del Signore per noi. Quindi noi non possiamo giudicare perché non sappiamo. È vero che molte persone le vedo io perché si coglie, io cerco sempre di buttargli il sasso. A volte mi va bene, soprattutto quando vado a fare visita a qualche famiglia colpita da un lutto lì. Di solito si parla così, è il momento che si pongono i problemi anche chiaramente di fede, allora così. Io glielo butto, adesso se qualcuno vuole confessarsi, se viene là in cielo, se vuole io vi confesso anche qua. Qualche volta, tra virgolette, a me va dritta, che una volta si fa sotto tutti lì in casa e confesso. No, insomma, piuttosto niente, è sempre una roba importante, giusto? Ma a volte lo capisci benissimo che sono persone che non sappi neanche come l'hai fatta la chiesa, però è morto suo papà, è morto sua mamma, è morto suo cugnato, così, e vede che magari subito no, dopo vede che viene fuori, insomma, prima della fine viene fuori anche voglia di fare la comunione. Quasi certamente sono persone che l'hanno fatta più per un motivo di dire, beh, mi comunque credo nel Signore, mi fa questa persona cara, mi fa. Bisognerebbe, speriamo, che dopo perlomeno segua una confessione, dirà, è morto mio papà, è morto mio fratello, è morto Messia, mi si era legato, mi sono sentito di andare a fare la comunione, però era 2 anni che si confessava, insomma, mi sono uomini e riscorrendo quelli che è peccato, insomma, però non c'è dubbio che l'Eucaristia non è un diritto, è un diritto legato a una coerenza della nostra vita secondo l'insegnamento del Vangelo, come discorso poi separati, che mi ho detto altre volte, cioè con la comunione non è perché io sono cristiano quindi la pretendo, la esigo. La Chiesa ti dà quelle che sono le clausole legate al Vangelo, non perché l'ha deciso la Chiesa, perché è Gesù che ci dice. Quindi per fare la comunione con Gesù bisogna essere riconciliati per quello che è una difformità, una incoerenza rispetto al Vangelo. Si può fare la comunione con Gesù e dire sono in comunione con Gesù se invece non sono mica in comunione su quello che lui ha insegnato, su non rubare, sull'adulterio, su tutti quelli che sono gli insegnamenti grandi di Gesù. Bisogna essere, se no si va a confessare, è un sacramento per la riconciliazione prima di poter. La comunione è un gesto molto forte, vorrebbe dire mi ho una vita che risponde quasi totalmente insomma di quello che è l'insegnamento di Gesù, salvo piccole magari debolezze, mancanze, ma nella sostanza sono in linea con quello che insegna Gesù nel Vangelo, se no la comunione bisogna prima convertirsi, bisogna cambiare vita, no? Giusto?
Sì,
così. E dopo sono le persone che purtroppo il fatto religioso diventa un fatto anche di nostalgia, lì solo il Signore giudicherà. Sono le persone che soprattutto nei momenti del dolore allora si apre qualcosa che avevano chiuso col tappo da tempo, allora lì tra rimorsi, sensi di colpa, un momento particolare, una parola magari che sente la parola di Dio, l'omelia, il contento, io vedo soprattutto in quei momenti. I matrimoni no, non scappano, i matrimoni è proprio
sbattano,
assistono passivamente, mi vede loro ancora fare i scherzi, i soliti discorsi, ma lì se no vi risponde il Signore sia con voi. Invece nel funerale è sempre il momento forse più forte, intenso, in cui tutti riflettono, quindi magari emergono questi bisogni, questi desideri, ecco, giunge a noi giudicare, sicuramente. Il Signore entra nel cuore di ciascuno di noi per salvarci, per illuminarci, però gli insegnamenti della Chiesa sono molto chiari, la Chiesa non lo fa per far dispetto a nessuno, ma per formare la coscienza secondo il Vangelo, cioè non possiamo farci una coscienza, il nostro del consumo, ma non possiamo decidere noi quando possiamo fare la comunione, quando no, magari il contrasto con l'insegnamento della Chiesa. Non c'è niente da fare, cioè uno può dire quello che vuole, dire, io voglio fare la comunione dove non mi conosci, ma cosa pensi di fare? Cioè, l'esito è Vangelo, su questo punto le dice esattamente il contrario a quello che dice della tua situazione. Vedi lì, è una contraddizione, insomma, cioè no. E dopo prevale sempre quel buonismo, no? Beh, ma il Signore è buono, ma il Signore è acceso, i preti, questo non capisce niente, ma il Signore è buono, lui è... Sì, il vegliardo con la barba bianca che ti può tirare la barba, che insomma, è sempre... Mia mera, ma chi l'ha detto questa roba qua?
Il Signore dice anche nella scrittura, stai attento, se hai fame, mangia a casa.
Esatto.
Stai attento, il buonismo viene male.
Sì, la carestia con me, quindi... Va bene? Okay. Quindi difenderlo il Signore, sai?
E il funerale rispondono di più perché probabilmente c'è l'egoistica certezza che prima o poi usciamo tutti davanti
dalle culle. Diciamo che infatti c'è il momento in cui si pensa di che la vita, insomma, fermo tanti discorsi dopo insomma.
Siamo lì.
Una domanda io non riguarda l'argomento di oggi, però ho bisogno di dare una risposta. Niente, è una persona che decide di far cremare il proprio caro e che dice che terrà le ceneri in casa. Cioè, vorrei sapere come risponde, perché senz'altro dovrò rispondere, non voglio essere categorica, per me le ceneri vanno in cimitero, custodite in cimitero, però come fare per farlo capire in una maniera, io sarei drastica. No, non si può. Come fare
per rispondere a questa situazione? Allora, per quanto riguarda il discorso delle ceneri in casa, credo, però dovrei avere la certezza assoluta anch'io, puoi sempre chiedere, domandare a chi di dovere che ci sia una legge, quindi sì, che obbliga che che la sepoltura di cenere di un corpo non sia tenuta in cappello, ci sono delle leggi precise nella legislazione italiana, lo Stato.
No. Adesso c'è un regolamento che è uscito nel novembre della regione Veneto che permette che, perché non dice di, non dice di sì, non dice neanche di no, è possibile tenere le ceneri in casa. Ve ne è capitato adesso un caso a San Collera di Isola. C'è un regolamento così a discosto, a corte, non so di che cosa, al TAR. Per cui ecco, diciamo che dal punto di vista legislativo è possibile questo ultimamente, e perciò non è che uno può dire così, che non si può perché non si può dal punto di vista normativo. È fattibile.
Ho capito, ma al di là di quello che si possa, perché se l'ha detto vuol dire che può.
Probabilmente lo sa,
probabilmente lo sa, però l'aspetto spirituale.
Beh, l'aspetto spirituale credo, secondo me, che non sia così vincolante al fatto, noi crediamo, noi, che la persona non è mica nelle ceneri, era, o no?
Certo.
Ma sarà nel Signore, o no? Giusto? Noi andiamo al cimitero per un motivo affettivo, anche perché riposa le ceneri, il suo corpo si sta corrompendo, però lì c'è la parte morta, quella che è stata presa dalla morte, ma noi sappiamo che vive nel Signore la nostra casa. Qualcuno non va mai al cimitero, dice io non sento il bisogno, mi devo pregare in chiesa, mia mamma, mio papà, capito? Quindi io dico, non, al di là della legge, che comunque era un fattore di rimento se si poteva o meno, sicuramente per motivi affettivi che una persona vuole tenere casa, magari la dice mi piuttosto certi cimiteri dove para un cantiere per il monumentale di Verona e fa sempre un cantiere con ruspe, con trattori, con nessun rispetto, il cala su, butta là, ossi, questo, quell'altro, mi preferisco anche per un rapporto. Questo è opinato dal punto di vista di fede, perché in fondo io ho amore per un caro, non è che io non metto niente. Credo che sia un fatto di superstizione, così, di tenere le ceneri. Ecco, piuttosto il discorso della cremazione, quello giova perché è stato chiesto anche a Isola, quindi una volta, anche la settimana scorsa e anche questa settimana prossima ci sarà un caso di cremazione. Ecco, sappiamo che la Chiesa, comunque possiamo magari evidenziarlo anche attraverso quello che è il diritto canonico e gli insegnamenti ultimi, permette, non è che favorisce, permette la cremazione come scelta che non intacchi la fede nella risurrezione anche dei corpi, non dello spirito. Ma se una persona manifesta questa sua volontà, nessuno deve impedirglielo quando è morto, e dopo che uno, anche se mia mamma la dice così, da un altro figlio, non può correre un altro, no, questa è la sua volontà. Per noi cristiani la cremazione, quindi da un punto di vista proprio inerente alla nostra fede e anche alla nostra salvezza, è legata al fatto che non si discute il fatto che io risorga col mio corpo, ma piuttosto per motivi igienico-sanitari, tra 20-30 anni, non so mia, se c'è ancora uno che venga a portarmi un fiore o farmi una preghiera, fare una cosa così, è permesso. Questo non significa, se dopo verrà una legge, come sembra pian piano, di obbligare per legge la cremazione salvo obiezione di coscienza, che sarà che il 90% cremano, stanno già portando questo discorso, e magari un 10%, se io lascio un documento scritto da un notaio, quello che è, tramite un mio legale, che vogliono essere cremato, però sarà l'inverso. Adesso bisogna chiedere la cremazione, e è una volontà specifica, però la stragrande maggioranza vuol dire che di fatto uno invece non si fa cremare. Se passerà la legge, come mi pare molto avanti, come ecco, di norma uno verrà cremato, se non ha detto niente in contrario. Se ha detto qualcosa in contrario, no, lo tumuleranno, come facciamo adesso, insomma, ecco. Sì, no, ma questo non,
cioè,
vuole
dire. Visto la sepoltura,
personalmente non sono per la cremazione, ma non per motivi di fede, per motivi miei, effettivi, come penso io, e sulla natura è natura, come si nasce, si muore, e anche nella terra, secondo me, personalmente ognuno che ha il suo.
Cioè, non è una cosa,
legato alla densità, ma dopo la mia cimitero adesso per, non so, per 300.000 abitanti una volta era per 1.000, cioè lei è anche legato ai vari nuclei di insediamento, quindi che più cimiteri, che il problema è proprio culturale, insomma. Quindi ecco, adesso mi fa piacere sapere, mi piacerebbe anche avere magari una fotocopia di questa delibera, di questa normativa, mi interessa, anche per sapere, insomma, personalmente comunque credo che sia un permesso, un'autorizzazione che ha un pochino l'occhiolino alle regioni orientali, perché là lo consentono in quel senso lì, però ecco, le leggi se sono leggi, se è solo un, purtroppo noi siamo sempre più senza valori, senza radici, senza cultura nostra, noi svendiamo tutto e quindi imitiamo e scimmiottiamo gli altri, perché? Perché non sappiamo più che significato ha per noi questo o quell'altra scelta, se c'è stato valore. Ecco perché credo che sia anche giusto dare una testimonianza poi nella libertà, perché ecco, la Chiesa si è pronunciata proprio non sull'aspetto tecnico, ma su quello che noi crediamo ci sia al di là della morte. Poi il fatto che c'è una corruzione del nostro corpo dilungata naturalmente nella terra con un loculo, una bara, oppure attraverso un forno crematorio, e questo la Chiesa non porta dei riti, perché non è compito suo, dal punto di vista morale non intacca comunque la fede nella risurrezione. Se intacca quella, la Chiesa dice è gravemente una colpa, sono ritardo che niente. Di per sé una cremazione fatta in maniera conclamata con questo atteggiamento non si riferisce neanche al funerale in chiesa, di per sé. Come prima i suicidi, adesso ormai sono, ma anche una volta, ma adesso in modo particolare c'è molta fragilità psicologica, moltissime, perché uno è un momento di disperazione, di sconforto, non è per disprezzo alla vita, perché se invece non lo fa, sembra proprio che lui dice non è più niente, viene comunque niente, se non viene a fare il funerale.
Se io permetto di dire, se va bene, questa cosa se invece non si può fare il funerale a una persona, perché lui fa una pena che non si sa, perché
quelli che fanno i funerali civili ci sono?
Beh sì, per scelta delle persone.
Qualcuno
che se vita, perché magari anche il mio amico si è anche accompagnato, cioè non penso che
noi ringraziamo il Signore che pur non essendoci tantissimi cristiani coerenti e praticanti, ecco, i momenti topici, un battesimo, un funerale e così resistono la grande maggioranza, però se cadono anche queste barriere cadiamo nel paganesimo più completo. Cioè, che adesso è un fatto più culturale, la grande maggioranza, come dice la Loretta, che pare una roba strana, di per sé la sera è molto più coerente, ma se sei mai in chiesa, ma perché vogliamo che lo portiamo in chiesa, che magari se gira nella bara, perché la riporta in chiesa, che l'ha preso, non mi ha capito, per fare la vera figura davanti alla gente, si dovrebbe fare così per essere un po' più coerenti, no? Non mi si ricorda di io, perché spesso non con mia, ecco. È perché tante volte siamo prigionieri anche di alcune apparenze, di alcuni condizionamenti culturali, così, perché insomma.
Ma dopo se pensiamo anche sempre presente, ma che tutti l'uomo, no? Il fatto del dubbio, uno dice, beh, se per caso, non mi crediamo, se per caso è che è una benedizione.
Mi fa mia madre. Ma le superstizioni quella
che
era. Comunque invece questi sono i momenti in cui siamo chiamati proprio a riflettere sul senso di questa vita, della morte, del dopomorte. Anche le modalità rivelano quello che ci dice la nostra fede, la nostra speranza, quello che ci ha insegnato Gesù. E non dite, ma mi sono per la reincarnazione, quindi qua. Sì, tu sei più cristiano, perché Gesù non ha assolutamente insegnato. Beh, ma oggi cambia tante robe, penso che questa è proprio la religione, come l'ha detto il sedicesimo, del fai da te, giusto? No, non sembra il fai da te, fai da lui, non da te, quella che l'ha detto lui, non quello che devo dire.
Molto di moda adesso, l'anno viene, molto di moda, ho sentito, ma sento abbastanza spesso, molto di moda l'espressione sono credente ma non pratico. Ormai è diventata moda così tanto, la gente è talmente convinta che basta dire sono credente perché credere costa poco, nel senso tanto credo, vabbè, credo.
Ma crede in cosa? Te lo metti lì un po', non sai, anche a
diventa molto di moda questo discorso qua. È imbarazzante ormai sentire amici che o persone che si conoscono che pensa in questa maniera, insomma. Molto,
e che motivazione danno per non praticare?
Secondo me la stessa motivazione di quello lì che va al funerale e che dice tanto l'ultima benedizione, forse non ne va bene, nel senso non costa niente a me a credere, mi costa di più praticare, cioè dirlo, non credere, dirlo, sì, dirlo, dire che credo in qualcosa costa niente, praticare costa sacrificio, insomma, perché lo andrà a messa. Ma non è impegnativa, è un'affermazione dire così.
Forse superficiale.
Superficiale? Mm. Sì.
È comodo.
Sì.
Dai, programmate il vostro incontro. Alla prossima, va bene?
Grazie.
Grazie. Bene.
tali benefici meritano un ringraziamento infinito che non può tributare a Dio una semplice creatura finita. Il sacramento è Eucaristia ringraziamento. Avanti. Anche il pane fatto di chicchi di grano macinati e il vino fatto di acini duro pigiati ci ricordano la passione durante la quale il corpo sacratissimo fu pestato con i flagelli e le spine e i chiodi e macinato con le calunnie e le ingiurie.
Retta.
L'Eucaristia è la causa della grazia e della santificazione. Causa della grazia perché, mentre gli altri sacramenti sono strumenti, nell'Eucaristia non abbiamo uno strumento, bensì Dio stesso, autore e fonte della grazia, per cui non è il medico che prescrive ed incarica di un altro la medicina, ma cura egli stesso e dà la medicina con maggiore abbondanza. Neppure è la madre che affida ad un'altra donna il figlio da allevare, ma la mamma che lo alleva personalmente. Nell'Eucaristia Gesù colma l'anima di tutte le virtù e i doni dello Spirito Santo, invitandoli a preparare un convito all'anima.
Un altro. Sì.
L'Eucaristia è causa di santificazione perché Gesù si unisce all'anima in un'unione di carità e non soltanto mentre perdurano le specie sacramentali, ma anche dopo che queste si sono consumate. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e Dio in lui. Figli miei, Dio è carità e chi rimane nella carità rimane in lui e Dio in lui. E in questa unione si partecipa alla vita di Gesù Cristo. Perciò San Paolo poté dire: vivo io ma non io, Cristo vive in me. L'Eucaristia è segno della gloria poiché in essa Dio stesso si dona a noi. Il Padre ci dà il Figlio e il Padre e il Figlio ci danno lo Spirito Santo. Dio stesso prepara nel sacramento un convito ai suoi. Egli che nella gloria trasferisce gli elementi alla sua mensa, gli eletti alla sua mensa, dà loro chiaramente da mangiare la divinità e l'umanità e sazia con esse ogni loro desiderio. Cancella le colpe passate, preserva da quelle future, dà il nutrimento della grazia e la perseveranza fino alla morte. Introduce nell'anima la radice della vita eterna. L'unione con il nostro Dio mediante la sua grazia e la carità dello Spirito Santo.
Diana.
Donandosi come viatico, prepara l'uomo affinché come Elia, nutrito da questo pane, sia incoraggiato a camminare fino al monte di Dio. Sono effetti dell'Eucaristia la conoscenza e l'amore. Se l'amore profano appassionato è cieco, non così l'amore razionale, puro e divino, che cresce e si ravviva a misura che la luce del bene si riflette nell'intelletto. La conoscenza produce amore e così le anime amanti di Gesù nella meditazione ravvivano il fuoco del loro amore. La Chiesa, nostra madre, quando invoca lo Spirito Santo, chiede luce e calore, luce per l'intelligenza e calore per il cuore. Essa dice: vieni, Santo Spirito, sii luce all'intelletto, fiamma ardente del cuore.
Allora finiamo, perché dopo qui che cade andare via, chi cade gli impegni va, e dopo un altro meditiamo con calma quel che abbiamo letto. Sì.
Facciamo tesoro del pane spezzato per noi. Ogni volta che mi accosto dell'Eucaristia rifletto abbastanza che sotto le specie del pane e del vino ci sono realmente e sostanzialmente il corpo, sangue, l'anima e le divinità di Gesù Cristo. Quali effetti produce in me questa consapevolezza? invitano a non guardare il cielo, ma ad essere attivi testimoni di Gesù fino agli estremi confini della terra. Ho la coscienza che la forza che mi viene dall'Eucaristia va utilizzata per proseguire l'opera di Gesù alla costruzione del Regno di Dio.
Ecco, per tutti che vanno andare via, se mettiamo d'accordo diciamo una novena come momento di preghiera proprio per il gruppo, no? Ecco, che mettiamo delle intenzioni, che le può essere benissimo anche le intenzioni per cui mi parlo oggi, i problemi che abbiamo oggi, dopo che mettiamo anche le nostre. Se parlare dell'Eucaristia, se parlare della fede, no? Di questo, no? Modo di fare che sta dito, no? Di avere una fede fai da te, ognuno da un Dio suo, ecco, cioè se le fa lui secondo le sue esigenze, cioè per questi nostri fratelli proprio. Ecco, questo ricordiamo nella novena, credo che se i problemi è in fuori è perché è, e dopo preghiamo anche per problemi che hai molte famiglie, di sofferenza, dei impegni, che il Signore li illumina anche per capire proprio la strada che c'è da fare e le cose giuste da fare, cioè come farne nel modo giusto. Qua abbiamo sentito, no, che è una piccola parentesi, però nella realtà proprio con cui Dio si comporta con noi, spesso e volentieri domandiamo chi ne tira via i problemi, no? Ecco, e il Signore qua più di una volta ne dice che manda lo Spirito Santo per dare la forza da superarli. Ecco, io do cose che è il modo di vedere dell'uomo e il modo di fare di Dio. Uno la catemo qua, ecco, ma egli rispose: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato la sua scelta, ma avrete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme in tutta la Giudea e la Samaria. Ecco, questo per dire che veramente il Padre desidera che cresciamo nella forza, nella fede e nel compiere quella che è la volontà, che a volte magari ne crea dei problemi e fermo fatica proprio ad accettarli. Ecco, col suo aiuto però si riesce a superarli. Bene, allora se scriviamo per la novena, se qualcuno vuol dire qualcosa.
Sì, io volevo soltanto dire una parola che riassume un pochino quello che è stata la chiacchierata di oggi. Sicuramente c'è da meditare moltissimo in quello che è la seconda parte del Facciamo tesoro del pane spezzato per noi. Nella parte finale dove dice: ho coscienza che la forza mi viene dall'Eucaristia, ma mentre si leggeva questo mi andava alla prima lettura di oggi, dove Samuele ha risposto al Signore pur non avendolo mai conosciuto, no? Dove gli sembrava di sentire la chiamata, lui ha detto: Signore, mi hai chiamato, eccomi. Quell'eccomi che è importantissimo, no? Però con il Salmo responsoriale io ascoltavo tutta l'assemblea, chiaramente senza voler esprimere una critica, ma tutta l'assemblea che rispondeva al Signore con quell'eccomi. E io dico: ma dobbiamo anche stare attenti quando diciamo qualcosa al Signore, perché il Signore non si dimentica mai di quello che diciamo. Cioè, no, è che stiamo facendo una commedia in piazza, per cui dice, lo diciamo, finisce lì. Se io dico qualcosa al Signore, il Signore se lo ricorda, e devo stare ben attento alle parole che professo. Sicuramente ognuno di noi nel nostro cuore esprime in un modo o nell'altro quell'eccomi al Signore. Ecco, allora preghiamo anche in meditazione, perché il Signore ci dia sempre la forza che il nostro eccomi di ognuno, il proprio eccomi, sia sempre forte, sia sempre sincero, e comunque la fede non venga mai a mancare per avere la forza di portare avanti almeno questa richiesta.
Diciamo una preghiera insieme finché ci siamo ancora tutti.
Va bene, sì.
Anche perché ci sono persone che domandano preghiere, perciò mettiamo queste indicazioni nella preghiera che diciamo insieme.
Padre nostro.
rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Sia gloria
al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Madre di
speranza, prega per noi.
Su 102 ore, quelle che c'è scritto 120.
Ciao.
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 Ciao. Ciao.
Ecco.
Seguiamo ancora un po', vogliamo meditare con calma quei che è qua. Dopo di Diana, se ti vieni qua, con tante delle cose, perché se sin da lì trovo il gecko, adesso Rinaldo, aspetta almeno un attimo che mi do uno, Rinaldo per l'istante. Perché è un momento per essere vicino all'anniversario della madre, ecco.
Quattro febbraio.
Dove è sabato? E perché che il bagno nelle piscine? No, non c'è per tutti, io ne ho fatti alcuni che delle date importanti che possiamo leggerle. Allora, qui che sta più distante, chiediamo, dopo un altro se vedemo, se passiamo, va bene? Ecco chi ha.
A chi l'ho visto?
Qui c'è l'altro, no? Potrei
avere un certo Nicoli su
sorella.
Non mi hai fatto che ti ho fatto Adriana Fossetti? Sei venuta a trovarmi in micro e in micro di un altro magistrato insieme. Sarà bene?
Sì, è una
le date importanti da ricordarsi. Articolo date questo che è mandato madre mediatrice, dopo che Pietro scrive. Altra cosa?
Quali sarebbero delle date da sapere?
Sì.
Le dico?
Sì, dai.
Allora, presentazione del Signore la Candelora, 2 febbraio del
2017. Se vuoi torne nota.
Dice, ogni gruppo Alam si riunirà per un momento di preghiera in preparazione al convegno. Più avanti verrà inviato il materiale per l'animazione. Perciò chiedono preghiera. Possiamo incontrarci una sera o una domenica? No, dice
2 febbraio.
Sarà meglio farlo fra settimana? Perché
2 febbraio.
Va bene?
Poi, Domenica della Misericordia è il 23 aprile, il 16 Pasqua, la domenica successiva, la Divina Misericordia, unite nella preghiera verso il convegno, perché questo convegno è il convegno dei 10 anni dell'Alam, immagino. Ogni gruppo Alam si riunirà per un momento di preghiera in preparazione al convegno. Ancora più avanti verrà inviato il materiale per l'animazione. Perciò Domenica della Misericordia.
E qui poi c'è tempo, magari lo diciamo, perché dopo ci faremo con calma.
Convegno del decennale a Colle Valenza 5, 6, 7 maggio. Risplenda la vostra luce davanti a tutti gli uomini, da San Matteo. È il momento centrale dell'anno. Si chiede la partecipazione di tutti gli associati e di tutti coloro che sono in formazione. Sono invitati anche i simpatizzanti e gli amici dell'associazione. Sarebbero 3 giorni, 5, 6, 7.
Guarda che è bello, quando si cercate in questi momenti qua, è bello perché è da tutta Italia, è un modo per conoscere.
5, 6, 7 maggio. L'anno scorso hanno proprio chiesto magari di evitare in altri momenti e di esserci a maggio, proprio perché sono 10 anni che è stata fondata l'associazione dell'Alam. Dopo, esercizi spirituali a Colle Valenza 6, 7, 8, 9 luglio. Riscopriamo i doni che il Padre Misericordioso continuamente ci elargisce. E poi a ottobre incontro delle equipe locali, come quest'anno in ottobre, che siano una sola cosa perché il mondo creda, dal Vangelo di Giovanni. Il consueto appuntamento con le equipe locali per vivere un'esperienza di unione fraterna, di conoscenza, di comunione e di preghiera. Si chiede la partecipazione di tutte le equipe locali al completo. Ecco, dopo c'è la scuola di formazione, lo leggiamo magari la prossima volta.
Sì, c'è tempo, c'è tempo. No, dopo è un promemoria.
Forse questo è interessante invece. Servizio e collaborazione con la famiglia religiosa. Includiamo altri 2 appuntamenti in cui è richiesta la nostra disponibilità al servizio e alla collaborazione. Perché agli aderenti dell'organizzazione Alam viene chiesto di dare la propria disponibilità al santuario per fare determinati servizi, qualche turno, di essere di sostegno alle suore nelle loro mansioni di accoglienza dei pellegrini, vero?
Sì, allora questi qua è quello che aveva partecipato l'anno scorso, no? Che tra l'altro ho fatto anche un filmato, potreste ne vederlo insieme, perché così vi rendi conto di cosa fa. Siccome è filmato, ha proprio questo senso, mi ha mandato un filmato molto corto che possa dare questa idea, i 10 minuti. In questi 10 minuti si vede quello che fa in quei 5 giorni lì. Praticamente non è che si cambia idea, ma di tutto, perché secondo me a fare da giovedì a domenica e vederlo in 10 minuti. Però già c'è un'idea, ecco, di quel che i ragazzi gli fa, e vi garantisco che si diverte anche. Cioè è un momento di formazione.
Quando va a dare una mano?
Allora, gli domanda persone che gli danno una mano, però nello stesso tempo anche poter accompagnare dei ragazzi. Mi l'hanno scorso che ne accompagna 5 dei bambini, dei ragazzini. E logicamente se è più ragazzi, le scuole ne fa 2 quest'anno, ne fa i giovani e i ragazzi. Però per me è importante che vaga con i ragazzi solo, che vuole anche delle persone che aiutano.
Per i ragazzi penso che siano bambini e ragazzini delle medie. Per i giovani penso che sia questa fascia qui, che sarebbe 25, 26, 27 agosto.
Coincide? È già segnato che magari
sì.
Se non hai le date.
Le date dei ragazzi bisognerà allora chiarire.
Sì, sì, tenì presente, presente un particolare che spende una miseria, eh? Guarda che gli ha speso, i ragazzi ha fatto, sì, gli ha fatto, no no, ma lei allora che divertimento, perché che so, gli ha fatto ad alcuni ragazzi per dire insegnare a fare il pane, altri che ha fatto la musica, che altri che ha fatto la commedia, che altri che ha fatto insegnare il ballo, a pitturare, giochi del prestigio, cioè giocoliere, cioè con molte cose, animazioni, questo un tempo, e dopo che è il tempo proprio di meditazione in parrocchia con sacerdote, dunque vi è una crescita, diciamo, spirituale, manca, è quasi un grezzo, ecco, però fatto molto bene, fatto molto bene. L'anno scorso cosa hai speso? 20 a 25 euro?
Sì, una miseria.
Una roba incredibile, ma è giovedì, venerdì, sabato e domenica.
Neanche al giorno.
In tutto, in tutto. Vediamo che costa di più, da dopo la macchina, portare, dare questo che resta. Tieni presente che niente, cioè loro domanda che ti farei, dopo una famiglia, questo vuol dire come la può dare 30 euro, 35 ed è meglio perché vorrei che è proprio.
Se
che
addirittura ti
paghiamo
sconto.
Che tirava giù.
Cioè,
voi altri capite,
bisogna darvi
l'attenzione
a questo.
Ma adesso lo ricomincia, penso che comincerà sulle adesioni, anche perché lo si prepara. Qua chi è molto molto de aiuto, proprio che le sta quei che gli ha permesso da fare questo, gli sta quei di Roma. Perché veramente va da Franima, Trici, parla musica, cioè volontà, veramente si è dati da fare tantissimo.
Anche per me
sono andati
poi sempre parlo dell'adolescente, quindi chi è interessato a via sicuramente parlo di esperienza.
Anche perché vedi chi va spesso a parlare da Cinesi, non mai a Colli Valenti.
Sì, beh, ma credo, Giuliana, credo.
Ma anche se adolescente venga a fare 3 giorni, ad esempio a dicembre, io mio capito che mi interesseria molto che fosse una cosa proprio più l'anno scorso di quest'anno, proprio oltre al divertimento perché che ci sia anche proprio come parlare, momenti di diario,
di
chi è interessato,
vorrei dire una cosa, più che andare a cercare persone fuori, penso che sarebbe bene che fosse qualcosa che nasce dalla famiglia, anche perché resta, cioè chi è, chi conosce bene Colle Valenza sa che aria che è, sa cosa gli fa, ecco, è meglio che vada via, che so, l'anno scorso ripeto andava via 5 bambini, no? Se che ne andesse via 10, cioè è quel nocciolo che comunque l'ama molto Colle Valenza ed è un modo anche a far coinvolgere dopo altri. Per esempio questi bambini che vengono via gli vengono un caso entusiasti, non li vede l'ora da ritornarli ancora, no? Se si aggrega altri bambini a questi qua, cioè la diventa una famiglia dopo, no? Cioè più che chiamare persone.
Ma
è la domanda che un po' la parlava di quel gruppo di adolescenti che va via con sto fiori, che quindi va via quasi con lui, ma stava dentro anch'io,
Sì, ma non lì sarebbe tanto, sarebbe troppi e troppi. Ma se qualcuno di questi fosse interessato, fra amici naturalmente, io dico sicuramente che oggi dovrebbe dire un altro suo amico o un altro, naturalmente non si può pensare di fare un pugno, perché ovviamente la roba che bisogna solo sentire loro, capire il discorso.
Che se nasce, credo che se nasce pian pianino diventa una famiglia fra di loro e si aiuta anche dopo loro. E dopo che ha bisogno, c'è quello che. Questo è uno tamiso, le bene che vaga giù anche, perché adesso se va giù 8-10 bambini, che sia un'animatrice o un animatore che segue loro, perché mi sono da giù per fare dei filmati, per fare delle cose. E i Butini, cioè loro il riferimento non è quel che conosce, no? Cioè il Gal la sua guida. Però Lori è lì, qualsiasi roba che era, l'ho fatto volentieri, ma mi è capitato più di una volta che se non interveniva qualcosa, se non succedeva qualcosa in particolare, doveva mia proprio fare delle riprese, perché il capitano Butina che si è messa lì per stamattina, che ha dei problemi, che ha questo, che ha quattro, doveva proprio andare a fare le riprese della sera. E cosa ha fatto? Ma se vuol sì, no? E che è stata provvidenza lì, perché ha telefonato a sua mamma che al momento lì, come la sentì la voce della mamma? Ma le andava via con la sua animatrice, non aveva più niente, però metti caso che non fosse successo, che Polina la setta calina sta mia bene, che con un posto omego non... Allora, se era un'animatrice, cioè diremo una persona, la teniamo presente, del posto, che si basò la paga l'animatrice, però è sempre comunque riferimento di questi bambini, anche se è bene che la paga con gli altri, non con quelli che la conosce, eh. Però nel momento del bisogno la viene, perché si sa. Va bene?
No, mi dico proprio un'altra cosa, qui è un'attenzione, nella circolare c'è scritto d'ora in avanti per tutti gli appuntamenti e le attività dell'associazione che si svolgono a Colle Valenza è necessario prenotarsi solo ed esclusivamente presso la nostra segreteria nazionale da Roberto Lanza, che è il segretario, e non direttamente presso la Casa del Pellegrino. Gli associati faranno riferimento all'equipe locale e l'equipe locale farà riferimento alla segreteria. Ecco, queste sono le norme da seguire. Dice di inviare i questionari che noi abbiamo già dato a Padre Mario da portare giù. Dobbiamo mandare giù l'elenco del gruppo aggiornato, che non veniva per un
po'. Cosa sta dato? Me l'ha domandato e l'ho mandato su per posta elettronica.
Ah, ecco, perciò ho fatto tutto.
Siamo già fatto questo ancora un po'.
Inviare entro la fine di gennaio la relazione sulla situazione del gruppo. Scriveremo due righe.
Sì, perché se capiamo qua.
Sì, esatto. Si ricorda l'appuntamento dell'8 febbraio, anniversario della, della morte di Madre Speranza. Perciò loro aspettano. Degli incontri 12 febbraio 12 marzo 2 aprile col punto di domanda, perché Don Gianni non sapeva se era, sarebbe presente o no, 14 maggio e 11 giugno ancora col punto di domanda perché forse è impegnata, non si sa bene. Ok. Beh, oggi mi trovavo molto utile che si sia aperta questa parentesi di chiedere delle cose dopo la riflessione vera e propria. Esatto, perché sentire il parere del sacerdote ti indirizza in
quale.
Allora prima di andare via, però, che sarebbe tre cose dopo, no? Adesso devo pure avanti fare un po' di meditazione, però alcune cose dopo vedremo da chiarire insieme alcune. Andiamo qui. Allora, una è cioè bisogna che abbiamo un'adozione, no, a distanza. Decidiamo se portarlo avanti o meno, perché per portarlo avanti bisogna dire che minimo dal gruppo venisse fuori a un par di euro incontro per l'adozione, 1,50 euro, 2 euro per incontro, no? Adesso vedremo, perché l'anno scorso non è che venisse più di tanto come diciamo come offerte. Ecco, meno dopo che vedo che la teniamo insieme, se decidiamo che la teniamo, se ci apriamo questo impegno, che oltre l'offerto per le cose che ne serve normalmente, facciamo in modo che sia questi 25 euro ogni mese. Se pensiamo che non la femo mia, che diciamo che la lasciamo lì e basta, ecco. La rinnoviamo, cosa femo? Non femo mia?
Ma io direi di rinnovarla.
Andiamo avanti.
L'ultima volta abbiamo riscosso 28 euro e 20 centesimi, quindi siamo andati
in fondo. Sì, ma che mia solo l'adozione, se non la potesse che chiedere lo bete, comunque, ecco. No, ma l'importante è che se sappiamo questo impegno, se farà un resoconto, la Giuliana la dirà, da fuori questi, no? E se io temo, insomma, penso che non che mia problemi. Dopo se troveremo qualche volta a mangiare insieme, ne veniamo fuori qualcosa anche lì. Anche a questo l'aiuta, insomma. Va bene?
Stabilisce
ma lì penso che sarebbe meglio, ecco, loro qui se chiedete alle persone che dite lo temo, siccome credo che sia un euro e mezzo a testa, grosso modo, no? Come impegno, potrebbe essere lì, questo è per l'adozione, chi si sente da farlo, e se si sentiamo da farlo come gruppo, lo femo.
Sì. No, ma lei deve pagare meglio, subito i primi 6 mesi.
Ah, anche? Meglio ancora?
Beh,
sì, e allora, che magari si smette.
Allora,
sì.
Allora, fermo. No, ma siamo così, allora, siccome adesso la prossima volta se troviamo, cioè, questo qua lo vedremo solo per capire se andiamo avanti o meno. La prossima volta vediamo, no, vedremo un pochettino fa i 2 mesi, no? Cioè due volte, fare il semestre e vediamo cosa vi fuori fa semestre e così nel mestiere forse fatto molto bene. Così.
Sì,
sì, per questo è per l'adozione.
Altre cose che dopo non è.
Sì, ma devi essere dai, ma cosa è fin? Altre cose cosa chiede la mia?
Arriva dei messaggi da madre mediatrice, però bisognerà che te li leggi perché ti non li capisco bene. Arriva sul telefonino.
Allora. Sì, i messaggi di Medjugorje, io ho scritti lì alla posta, ecco. Mi non so mia, che è un modo per farle riavere, mi fa piacere avergli.
Perché?
Perché
madre mediatrice, ogni volta che c'è il messaggio di Medjugorje, la gliele scrive sul telefonino a Nando.
No, ma anche per esempio se succede un decesso, se c'è qualcuno che sta male, queste cose. E anche per comunicare al gruppo, ecco.
Vi interessa avere i messaggi di Medjugorje scritti, battuti?
Cioè, non gli è solo del Medjugorje, è Medjugorje e anche cose inerenti al santuario. Se fa piacere vediamo il modo da farli o da scriverli.
Sì,
noi
come Medjugorje, vogliamo farlo anche
la
Virgine
Maria. Sulla Virgine Maria, sì.
Cioè, come si dire, poi una volta al mese.
Sì, però noi non abbiamo modo di andare di.
Comunque allora temo così, forse la cosa sento che per i messaggi di Medjugorje allora siccome si può averli da molte parti, perché è da molte parti. Per quanto riguarda i messaggi invece che la manda, che inerenti al santuario o cose che riguarda suore o sacerdoti, perché a volte la manda così, vediamo un po' da pensarsi no anche, va bene. Temo così. Riesci tu, guarda se ti riesci a leggere che così non disturbiamo gli altri. Se ti riesci a leggere, beh, se no te lo scrivo.
Volete sentire il messaggio, l'ultimo? Sì. Oggi, con Gesù tra le braccia, in modo particolare vi invito alla conversione. Davanti a tutto questo tempo che Dio mi ha permesso di vivere con voi incessantemente, vi ho invitato alla conversione, ma molti dei vostri cuori sono rimasti chiusi. Figlioli, Gesù è pace, amore, gioia, e per questo decidetevi adesso per Gesù. Incominciate a pregare, pregatelo per il dono della conversione. Figlioli, io vi amo, io sono vostra madre e vi do la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
La conversione, vai, sui messaggi,
pregare per la conversione, certo.
Allora qua poi c'era auguri, perché leggiamo anche questo, perché questo è proprio di madre mediatrice che ha fatto gli auguri e di conseguenza per tutto il gruppo. Felice, un attimo Giuliana, un attimo solo. Allora io gli auguri di madre mediatrice. Felice e benedetto anno 2006. Sii portatore di Maria, madre di Gesù e madre nostra, serva della pace. Auguri, madre mediatrice. Ecco, questo qua lo rivolgiamo a tutto il gruppo, va bene?